Ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre di ogni bontà, Dio della vita, perché tu continui a trasmetterci gioia, pace, consolazione. Ti ringraziamo perché da sempre tu ci hai pensato come figli, ci vuoi condurre a una pienezza di fede e di vita in te. Ti lodiamo perché la presenza di Gesù risorto è sorgente di consolazione per ciascuno di noi. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, Signore Gesù, perché tu continui ad essere il vincitore e perché in mezzo alle tribolazioni della vita tu sei più forte di ogni carcere, di tutte le catene, di tutte le costrizioni umane. Aiutaci a predicare con la nostra vita la tua dottrina di vita, il cammino che tu ci hai indicato, fa che diventiamo un segno vivo di questa novità che tu hai portato. Aiutaci a non arrenderci di fronte al male e alla violenza. Vieni Spirito Santo nei nostri cuori e sii spirito di fortezza. Ispira la nostra condotta di figli. Portaci a vivere in pienezza i doni che Gesù ci ha donato. Donaci il coraggio di vivere da risorti. O Maria, tu che sei la madre di tutti coloro che si mettono nella verità alla ricerca della luce, donaci di amare la luce e di amarla al di sopra di noi stessi e di tutti i nostri interessi. Amen. Siamo arrivati al versetto 17 di questo capitolo quinto, capitolo molto impegnativo, che comincia, questo versetto 17, con un allora. Naturalmente questo allora vuol dire che quello che viene narrato adesso è collegato con quanto abbiamo visto prima. Si diceva che la folla confluiva dalle città attorno a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, tutti venivano guariti e proprio per questo allora si alzò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, il gruppo dei Sadducei, perché uno si dice, mamma mia, meno male che questi si alzano, hanno visto i miracoli, hanno sentito le cose compiute e allora si alzarono per approvare e dire ringraziamo il Signore, lodiamo il Signore, proclamiamo un tempo di penitenza e di conversione, riconoscendo il male che c'è dentro di noi perché Dio sta agendo e sta cambiando qualcosa e proclamiamo un anno di grazia del Signore. Sorpresa, invece succede l'opposto. Cioè vedete come il bene, la vita, anziché suscitare gioia, consolazione, suscita animosità, rabbia, aggressività, infatti subito pieni di gelosia, oppure pieni di livore, fatti arrestare gli apostoli e li fecero gettare in prigione pubblica. Ora, il termine tradotto con livore, tanto io vi do il titolo di questo brano, versetti che vanno dal 17 al 25, ci fermeremo lì, ho intitolato Zelo religioso e verità. Ora, questo termine che qui viene tradotto con livore oppure con gelosia, non è semplice. Altri traduttori, per esempio, adesso non so la traduzione nuova, se qualcuno lì ha la nuova traduzione, come viene tradotto questo termine al versetto 17, pieni di gelosia. La vecchia traduzione diceva pieni di livore. Per esempio Fabris traduce furore. Cardinal Martini, che è uno degli specialisti massimi per gli studi degli Atti degli Apostoli, traduce per esempio con gelosia anche lui. La Nuova Diodati, un'altra versione, traduce con invidia. Ora, il termine greco, come già vi anticipavo nella precedente meditazione, è zelos, zelos. E già la sentita parola zelo, zelo, che non è facile da tradurre perché compendia vari atteggiamenti presenti nelle traduzioni riportate. Quindi zelos vuol dire allo stesso tempo invidia, vuol dire furore, livore. Ora io penso che si possa intendere qualcosa di questo tipo, così è una riflessione, è uno stato d'animo acceso che investe la sfera religiosa e che porta a una forte difesa con notevole aggressività delle proprie istituzioni religiose e civili. Quando siamo di fronte a questa forte difesa aggressiva, dura, quasi che dobbiamo difendere il nostro orticello, no? La difesa strenua, possiamo dire un po' fanatica, potremmo forse dire anche sacro furore, chiamiamolo così, una specie di sacro furore, più che invidia, più che gelosia, certo comprende anche questo, eh? E siccome è sacro, allora è ritenuto indiscutibilmente legittimo, perché è sacro, tutto ciò che è sacro, legittimo. Ah, ma io lo faccio per amore di Dio, eh? Ricordiamoci che si può anche rubare per amore di Dio, eh? Quanti assassini sono stati fatti per amore di Dio? Quelli che hanno buttato giù le torri gemelle hanno fatto per amore di Dio. Zelo di Allah, capite? E quelli che hanno minacciato di morte o che vanno in giro a farsi esplodere lo fanno sempre per amore di Dio, non è che lo facciano per. Quindi è questo sacro furore. E nel titolo ho usato la parola, dicevo appunto zelo, questo zelo religioso, e lo zelo può esistere per qualunque cosa che sia ritenuta importante, tanto da essere sacra. Perfino la Costituzione può diventare zelo per la Costituzione, quando qualcosa diventa sacro, intoccabile, intangibile. È quell'atteggiamento per cui l'uomo si fa paladino della verità, della causa che sta portando avanti, a tal punto, ecco, da identificarsi con Dio. Cioè, se non difendo io Dio, chi lo difende? Capite? O questo, questo diventare dei paladini di Dio, tanto da farsi kamikaze, se si vuole, capite? Ora, personaggi di questo tipo sono nelle cronache di questi anni, li abbiamo visti, pensate, anche il Brigate Rosse, cos'erano questi? Erano i paladini della difesa della nuova società, un nuovo mondo, che qui è uno sacro zelo, per questo è un sacro zelo. Non è detto che il sacro zelo sia semplicemente quello che porta la croce o che porta la falce, o la falce islamica o la falce del martello, no? Sono zeli dello stesso tipo, eh? Lo zelo è sempre qualcosa di religioso, anche ideologico se volete, sia da parte musulmana, da parte ebraica, da parte cristiana, squilibrati che hanno buttato bombe, che sparano all'impazzata contro gente ritenuta nemica, anche da parte di noi cristiani, eh? Si parte con lancia in resta per crociate sanguinose. Così è avvenuto anche in altri gruppi religiosi, eh? Non di rado si citano i testi sacri in appoggio alle proprie decisioni. Si usa il Corano per costringere le donne a mettere lo chador oppure altro. Il Corano non c'entra niente, basterebbe leggere il Corano e uno si. Era soltanto una misura che Maometto consigliava per la difesa della donna, siccome c'è una società molto aggressiva. E le donne rischiano di essere poi violate, soprattutto ai tempi di Maometto, siamo 600 anni dopo Cristo, Allora Maometto diceva, come consiglio prudenziale alle genti, alle donne, non esponetevi troppo in modo tale da evitare che la vita fuori di mettere la trippa al sole, poi i gatti la mangiano. E allora è chiaro, se tu non metti la trippa al sole, allora è un consiglio prudenziale. Capite che questo consiglio prudenziale è diventato invece una condanna per le donne? Cioè, per esempio, per dire come si fa in fretta, no, a prendere i testi e strombazzare, cioè sono esempi che ripongo così davanti per dire che alla fine questi testi, anche degli Atti degli Apostoli, ci riportano alla nostra storia di oggi, al nostro zelo religioso. Il fanatismo fa sì che un uomo si senta investito di una missione divina, sacra, per l'affermazione della quale tutti i mezzi sono leciti. Pensate, molto spesso lo zelo nasce dall'essere completamente presi da un valore. Il valore è così grande che io vivo per questo valore. Per questo succede che il fanatismo sia principalmente religioso, perché parti con una cosa buona, Un valore è una cosa buona, ma capite che quando il valore diventa un assoluto, il valore è sempre un mezzo per vivere, non è la vita, capite? Questo è quando cominciamo a confondere i mezzi con i fine, è lì che cominciano i disastri. A questo fanatismo religioso non si può semplicemente opporre la tolleranza, vedremo che non è la tolleranza la soluzione, o il fatto che non esiste una verità assoluta, tanto ognuno ha la sua verità. Spesso la tolleranza può diventare così, una specie di lascia vivere, ognuno ha diritto a esporsi, a fare quello che vuole, perché la verità non esiste, ognuno ha la sua verità. Tolleranza può diventare facilmente, molto molto facilmente diventa relativismo, Non esiste una verità assoluta, bisogna rispettare il soggetto e quello che ciascuno pensa. Il relativismo è proprio una delle cose che fanno imbestialire le persone che sentono che la vita è fatta per essere giocata per qualcosa di assoluto, che credono che c'è un assoluto, una verità, una giustizia, qualcosa per cui bisogna sacrificare tutta la vita, che c'è qualcosa che in fondo ci supera, ci trascende. Capite che il relativismo vuol dire che alla fine niente vale, niente ha senso. Oggi la penso così, domani la penso cos'ha. E la mancanza, tu non sai mai che cosa può succedere, che cosa avverrà, questo relativismo. Ora, a partire dal 600, per darvi una data, a partire dal 600 in Europa, si è sempre più affermato il concetto di tolleranza, che però porta facilmente alla disgregazione della società. Guardate che il concetto di tolleranza spesso è concepito così, Tolleranza non è il rispetto del briciolo di verità che c'è sempre in ciascuno. No, tolleranza è dire ognuno faccia gli affari suoi. Capite che questo vuol dire totale disinteresse per l'altro, chiusura per l'altro. Me ne frega niente dell'altro. Ma io faccio i miei affari e l'altro che si arrangi. E questa disgregazione della società attraverso proprio questo concetto di tolleranza si è affermato l'individualismo. Io penso a me e l'altro si arrangi. E capite che con l'individualismo comincia ad affermarsi la legge del più forte. Chi ha un'individualità più forte, chi ha più mezzi, chi ha più soldi, chi ha più giornale, chi ha più possibilità, ecco l'individualismo che porta poi inevitabilmente alla legge del più forte. Perché se non c'è una verità a cui tutti devono sottomettersi, alla fine la verità è quella di chi ha mezzi per gridare più forte. Che sia lo Stato totalitario, oppure il padrone della pubblicità, l'egemonia del gruppo culturale, l'egemonia della finanza, l'egemonia di tutte le cose che volete, vedete, da internet eccetera, fino, no? a questa alternativa sterile, che perché c'è un'alternativa tra il fanatismo dittatoriale e il relativismo, che lascia ciascuno quel che vuole, e quindi diventa una legge della giungla, il relativismo è la legge della giungla, ognuno pensa quello che vuole, ognuno fa quello che crede, bisogna opporre invece un'altra cosa, è la ricerca della verità fiduciosa, che l'affermazione che c'è una verità che ci supera e che questa verità è così forte che non ha bisogno di essere difesa a costo di schiacciare l'altro. La verità si difende da sola. Questo che non è, capite che non è, non ha niente a che vedere col relativismo oppure con la tolleranza, no. C'è una verità, crediamo che esiste una verità e tutti siamo incamminati per raggiungerla e ognuno ha dentro sete di verità, quindi un rispetto per l'altro, una verità che ci supera, questa verità è più grande di noi, più forte e non ha bisogno di essere difesa a costo di schiacciare l'altro, perché la verità si difende da sola, noi dobbiamo difendere la vita, gli uomini, non la verità, la verità è già difesa. La verità è spirituale, è intoccabile, è impalpabile. Avete visto la verità andare in giro voi? Io mai. Ma esistono invece le persone che cercano la verità. Ecco un po' questo, discorso che ho voluto fare proprio per far vedere, no, un po' come rischiamo qualche volta di lasciarci prendere anche noi da questo zelos, da questa paura che la verità crolli, ma guarda che la verità non crollerà, vedremo poi che Gamaliele è un uomo saggio, vedremo come dirà, lo vedremo nel pomeriggio, oppure domani mattina, adesso non mi ricordo più, no, nel pomeriggio tardi oggi. Ecco, di fronte a questa agitazione, vedete, gelosia, quindi agitazione, misero le mani sugli apostoli, li chiusero nel carcere pubblico. Quali apostoli misero in carcere secondo voi? Tutti. E che il guaio è che noi purtroppo dai quadri, dalle rappresentazioni, abbiamo che Pietro è stato liberato dal carcere. Ma qui non si parla più di Pietro e di Giovanni, che sono stati comunque liberati, ma si parla degli apostoli, basta, quindi tutti. Tutti in compagnia, tutti quelli che c'erano disposizione, tutti quelli che potevano prendere, li hanno presi e messi in carcere, quindi tutti, tanto per fare chiarezza, qualche volta dietro le nostre letture c'è una prelettura del nostro immaginario, no? Per cui anziché fermarci alle parole, ci fermiamo a quello che abbiamo visto sulle immaginette o sulle illustrazioni della Bibbia, o quello che c'è nelle stanze vaticane, no? Con San Pietro arrestato da... Ma quello è un altro episodio degli Atti degli Apostoli, non è questo. Questo è invece.
Paolo non c'era
ancora. Vedremo dopo. Se c'è già, Paolo esiste già, aveva 23 anni Paolo ed era già in giro a far disastri, lo troveremo tra poco. Per il momento stiamo puntando su Pietro, ma poi verrà fuori anche Paolo intorno al capitolo 7, tra un paio di capitoli troveremo anche Paolo che arriva. Ma intanto cominciamo, tutto si sta puntando su Pietro e sugli apostoli. Ecco, e quindi li hanno chiusi nel carcere pubblico. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: andate, mettetevi nel tempio a predicare al popolo tutta questa dottrina di vita. Notate bene, tutta questa dottrina di vita, non un po'. Mi raccomando, state prudenti perché se no vi tagliano la gola. L'angelo dice no, mi raccomando, stavolta un po' più soft, no, tutta quanta questa dottrina di vita, cioè tutta la vita, tutta la via insegnata a Gesù, è una via, più che dottrina è una via, è una odos, è una via, è la via insegnata da Gesù. Ed essi, notate bene come sono fedeli e tranquilli, come se la cosa riguardasse qualcun altro. Udito ciò, entrarono di buon mattino nel tempio e insegnavano, notate bene l'imperfetto, continuavano ad insegnare, cioè hanno continuato a fare quello che facevano prima, come se niente fosse. Se potessimo mettere su due tavolette, su due icone, la prima parte, i primi due versetti, versetti 17 e 18, questa agitazione, questo mettere le mani sugli apostoli, e la seconda parte, gli apostoli liberati nel Tempio, abbiamo una immagine di agitazione da una parte, un'immagine di pace dall'altra. Dio è più grande di noi. Da dove viene questa pace? Siamo sicuri di fare la volontà di Dio. Siamo certi che Dio è dalla nostra parte e che Dio ci difenderà. Dio non ci abbandona a noi stessi. Capite che questo ci dà pace? Ci sono due modi, eh? Uno dice, mamma mia, ma come fa a rimanere così in pace? Come fanno a rimanere così in pace gli apostoli? Hanno la parola di Dio, hanno la sicurezza che dà loro il messaggero, l'angelo, un angelo del Signore, non sappiamo, eh? Un messaggero del Signore, angelos vuol dire messaggero. Intanto, e notate bene che intanto è passata la notte, perché hanno aspettato, le hanno arrestati probabilmente nel pomeriggio, ci vuole del tempo anche dal punto di vista burocratico per convocare il Sinedrio, mettere insieme tutto il consiglio, perché c'è chi aveva la cenetta, chi aveva un impegno, chi ne aveva un altro, eccetera, e poi soprattutto era illegale convocare il Sinedrio di notte. Cosa che ha fatto con Gesù, però, capite? Quindi era già la illegalità. La condanna verrà il giorno dopo, ma intanto l'hanno convocato di notte. Già di notte hanno deciso tutto. Il giorno dopo la ratificano perché ci tenevano molto alla legalità, ma era illegale, erano, anche dal punto di vista del protocollo, erano ampiamente fuori dalla legalità. E allora, per non fare un'altra frittata come l'altra volta, cercano almeno di convocarlo di giorno. Infatti al mattino si ritrovano, hanno mandato la convocazione urgente a tutti, quindi sopraggiunsero il sommo sacerdote e i suoi aderenti e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. La traduzione che ho io è il Senato, non so la vostra traduzione, cos'è il Senato? Gli anziani. Letteralmente in greco i presbiteri, presbiteroi, quindi ancora una volta i preti, come hanno condannato Gesù, ancora una volta condanneranno gli antichi sommi sacerdoti, comunque i sacerdoti, presbiteri, cioè gli anziani. Quindi mandarono alla prigione a prelevarli, sorpresa, ma questi, giunti colà, non li trovarono nella prigione. E quindi, immaginate, arrivate in prigione, soli, ben sicuri, incatenati, trovano porta sbarrata, tutto chiuso, silenzio totale, catene in terra chiuse, compresi i polsini già chiusi, e questi evaporati. Ma che è successo? Dove sono? Spiritualizzati, sono volati fuori. Fai vedere che le prigioni allora non erano mica le gratte come adesso che potevano uscire dal finestrella, quindi probabilmente una camera chiusa, completamente chiusa. Tornati indietro, riferirono ciò dicendo: abbiamo trovato la prigione chiusa con ogni cautela, le guardie in piedi davanti alle porte. E dice, c'è tutto a posto, perdiamo le guardie. Ma quando le abbiamo aperte non abbiamo trovato nessuno. E quindi ecco questo sgomento, come si spiega ciò? Ma anche qui capite, di fronte a un evento del genere c'è da interrogarsi, no? Come ho fatto uscire? Cosa è successo? Non è che forse Dio ci sta parlando in qualche modo? Ma capite che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, no? Vedete che si sta perpetuando, San Luca è molto attento a far vedere che ciò che è accaduto nella vita di Gesù continua ad avvenire ancora, con Gesù risorto, cioè hai un bel essere risorto, ma guarda che il cuore dell'uomo è ancora chiuso. Chi vuol chiudersi alla verità ostinatamente rimane chiuso anche di fronte all'evidenza. Tu hai lì l'evidenza, hai lì chiare le cose, pat, niente. Non ci vuol credere. Quindi c'è di tutto per poter dire, mamma mia, ragazzi andiamo a casa, qui sicuramente Dio è più forte di noi, cos'è che possiamo fare ancora? Prendiamo atto che c'è qualcosa di inspiegabile. Se non altro facciamolo per scaramanzia, non si sa mai, no? Niente, eh? Notate bene che sono delle persone anche che dovrebbero avere una certa, non solo cultura, ma anche una certa assennatezza, gli anziani. Non è gente del popolo. Penso che la gente del popolo sarebbe stata più saggia, avrebbe detto, mettiamola lì. E invece no. Ma qualcuno, sopraggiunto in quel momento, annunciò loro, ecco, quegli uomini che avete messo in prigione stanno nel Tempio e istruiscono il popolo. Ecco qui, sorpresa. Proprio quelli che voi avete voluto mettere da parte, vuol dire non c'è prigione che li possa tenere dentro. In fondo è ancora, ricordate quello che ci diceva Gesù, quello che vi dicono che vi è stato detto nelle tenebre, annunciatelo nella luce. Ciò che vi è stato detto in segreto, ditelo nei tetti, sui tetti. Cioè questo è il coraggio. Vi ricordate la preghiera che abbiamo già accennato, che avevano fatto? Signore, donaci la parresia, cioè il coraggio. Ebbene, il Signore gliel'ha dato. Malgrado il carcere, malgrado l'incomprensione, la persecuzione, ecco la forza. Questi uomini sono nel Tempio, non hanno paura. La verità, l'amore di Gesù è più forte della paura, è più forte del buon senso, dell'opportunità. Forse era opportuno che non andassero più, no? Perché dobbiamo continuare in questa storia? Ma va, piantiamola lì, andiamo altrove, cambiamo aria. Verrà il momento in cui cambiano aria, quando vedono che l'ostinazione diventa più forte, che l'ostinazione è forte. Ricordate che Gesù lo dirà poi, si ricorderanno poi, perché man mano che passa il tempo, lo Spirito Santo che agisce nei cuori e nella memoria storica fa ricordare alcune parole di Gesù, per esempio quando Gesù dice se vi perseguiteranno da una parte andate da un'altra, cioè non state lì, tanto è inutile, portate la verità altrove, inutile stare lì e dire vi supplico, vi prego, voi l'avete detto, voi ci avete provato, voi avete annunciato la verità, la verità si difende da sola, ecco, questa sicurezza, credo che gli apostoli hanno detto questa sicurezza, la verità si difende da sola, non hanno paura, e quindi quello che colpisce è proprio questa fermezza, messi in prigione, stanno nel Tempio, sono là e continuano a distruggere il popolo. Ecco, penso che possiamo già fermarci qui, nella nostra riflessione abbiamo riflettuto su che cosa sia questo zelo religioso, su che cosa sia che questo zelo è veramente una delle realtà più pericolose della storia, veramente questo zelo religioso, e da una parte abbiamo questo zelo religioso, dall'altra la verità, lo zelo religioso che chiude, che mette paura, che mette angoscia, che crea ansietà, avete visto, no? I due risultati, dai frutti si riconosce l'albero, il frutto di questo zelo religioso, di questa, produce ansietà, paura, bisogno di conservare il potere, bisogno di difendere dei valori, dietro la difesa dei valori poi si contrabbandano le cose più assurde, e dall'altra parte invece lo Spirito di Dio che dona libertà, scioltezza, gioia, coraggio, forza, voglia di andare avanti, desiderio di bene, capite? Sono due frutti diversi, dai frutti si riconosce l'albero, non c'è bisogno di fare discernimento ignaziano, basta leggere le pagine della scrittura, questi ci dicono veramente qual è la misura di questa adesione totale a Cristo risorto. Questi uomini, domandiamoci, questi apostoli, cosa hanno fatto? Un corso di catechesi per corrispondenza? Hanno fatto scienze religiose in pillole? Hanno fatto dei corsi di teologia veloci, notturni? No, hanno soltanto aderito totalmente a Gesù risorto. E se tu aderisci a Gesù risorto, tutto cambia, la tua vita è trasformata. Non basta sapere che Gesù è risorto, lo sanno tutti che Gesù è risorto. Aderire a Gesù risorto, che è diverso. Non basta conoscere, bisogna vivere. Sempre qui, la scommessa è questa. Io posso conoscere benissimo la preziosità e la bontà dell'acqua e della sorgente, eppure morire di sete. È questo. Gli apostoli sono coloro che, non conoscendo nulla, non avendo nemmeno delle qualità di intellettuali sufficienti, forse per poter diventare vescovi, probabilmente al giorno d'oggi non sarebbero stati ammessi agli ordini sacri, ma Gesù li ha ordinati lo stesso. Vuol dire che non è il molto sapere, ma è il molto gustare, come dice Sant'Ignazio, cioè che queste cose che tu hai conosciuto entrino nella vita e diventino il tessuto del tuo esistere. E allora queste persone diventano veramente credibili. E si può vedere allora che la comunità alternativa esiste, è possibile. È possibile quando aderisci a Gesù risorto, allora diventi anche tu un risorto, diventi anche tu una persona nuova, diventi capace di compiere cose nuove. Capite che questa pagina è una pagina piena di ottimismo. Cioè, io penso che di fronte alle difficoltà che troviamo ogni giorno nella nostra vita attuale, di cristiani, di chiesa, sicuramente questo ci dà un rilancio, uno slancio in avanti, un desiderio di bellezza. Ci dona ancora il coraggio della fede, giocarsi per Gesù. È chiaro che bisogna decidersi e giocarsi, non basta sapere. Basta conoscere, e qui ci viene detto che è possibile una comunità alternativa, è possibile un modo diverso di vivere la propria fede rispetto a quell'altra, che è la fede piena di furore, piena di sacro furore, di sacro zelo. Non è il sacro zelo, ma è l'amore per Cristo risorto, è l'adesione totale a Lui. Verità della nostra stessa vita, senso del nostro esistere. E quando c'è Lui c'è tutto. Se c'è questo c'è tutto, allora si entra in una vita risorta, una vita nuova. È l'esperienza dello Spirito Santo, è l'esperienza che comincia con la Pentecoste, se volete, che non è un'esperienza nuova rispetto a quella della risurrezione, ma è una riproposizione dell'esperienza della risurrezione attraverso la forza che ci viene comunicata dallo Spirito di Cristo risorto, perché lo Spirito Santo, ricordiamo, è lo Spirito del Padre e del Figlio, non è un'altra cosa. È l'amore del Padre e del Figlio, che è persona, che entra in noi e ci rende capaci di fare cose grandi, ci rende capaci di coraggio, di forza, di entusiasmo, di novità, di pienezza, tutte cose che da soli certamente non avremmo. Credo che ve la vogliamo davvero allora pregare lo Spirito Santo perché operi in noi. Pregare e dire Spirito Santo, ciò che hai operato in questi apostoli, in questa prima comunità, operalo ancora in noi, nella nostra vita. Vieni a trasformarci da persone pavide, timorose, a persone forti, coraggiose, generose, desiderose di giocarsi fino in fondo, di mettersi in questione, di superarsi, per non fermarsi nei nostri piccoli pollai, cioè saper guardare oltre, no? Sognare in grande anche, questa è la capacità che viene dallo Spirito Santo. Chiediamolo con coraggio e con insistenza, certamente Gesù ce l'ha detto, E il Padre mio non darà lo Spirito Santo ai figli che giorno e notte gridano a Lui? Sicuramente, darà lo Spirito Santo, capite? È una interrogazione retorica, un interrogativo retorico. Il Padre non darà, ma vuoi che non dia lo Spirito Santo? Se tu giorno e notte preghi, Lui ti dà lo Spirito Santo. Però la domanda è un'altra, ma tu preghi giorno e notte? Il problema è qui. Se preghi giorno e notte, bussando come l'amico importuno del Vangelo, sicuramente ti dà lo Spirito Santo, ma finché non avrai pregato giorno e notte, te lo puoi sognare lo Spirito Santo. Capite? Perché noi vogliamo lo Spirito Santo, però non vorremmo la parte prima, cioè pregare giorno e notte. È solo pregando giorno e notte che lui ti dà lo Spirito Santo. E di fatto Gesù dice, se voi siete così insistenti, guardate che il Padre non solo vi darà ciò che gli chiedete, ma vi darà lo Spirito Santo, cioè il massimo, il dono dei doni, il dono che dà senso a tutta la tua vita. Ecco, chiediamo almeno al Signore questo desiderio di preghiera insistente e continua.